Allora, chiedo a Sabrina di pregare prima del... ho chiesto prima, non la metto a disagio. Allora, oggi vedremo la seconda parte di tutte queste riflessioni che andremo avanti fino a maggio-giugno, Dio volendo. Eravamo rimasti quindi alla prima parte di Giobbe, quindi colpito e un po' affondato da Satana. E vi ricordate le caratteristiche di Giobbe, che sono poi le caratteristiche che hanno dato via alla diatriba tra Satana e Dio, che era integro, retto, timorato e fuggiva il male. E Dio è fiero di lui. Cioè, quello che si legge un po' dal dialogo tra Satana e Dio è: Dio dice, hai visto? Tanta roba, Giobbe. Quindi, in qualche modo, Dio era fiero di lui. Ma Giobbe rimane un uomo. Giobbe non era un supereroe. Giobbe non era qualcosa che aveva dei superpoteri, non faceva parte dei Marvel. E oggi vedremo l'umanità di Giobbe. L'umanità più. Entriamo nell'ambito più famoso di Giobbe, che è quello della sofferenza. E Giobbe soffre, espone la sua sofferenza in un modo vero, crudo, reale e molto profondo. E quello che vedremo e sentiremo oggi è un argomento difficile, tosto, a volte un tabù. Il tema che andremo a vedere oggi colpisce tante persone nel mondo oggi. Ne colpisce veramente, veramente tante, che combattono una battaglia contro il proprio lato oscuro. Contro quelle sensazioni, quelle emozioni, quelle sofferenze che prendono il sopravvento nella vita. La vita di Giobbe è estrema, la storia di Giobbe è estrema e la sua reazione può sembrare estrema. A volte dire, beh, Giobbe, però dai, stai esagerando un pochettino. Oggi vedremo delle frasi che se qualcuno di noi le dicesse in chiesa, direi, però dai, fly down, vai piano, cioè, mi sembri un po' esagerato. Ma allora mi chiedo, ha senso fermarsi a guardare? Ha senso fermarsi, prendere il tempo per vedere la sofferenza di un uomo e la sua reazione a questa sofferenza? Perché sono domande giuste da farci. E i capitoli 3, 6 e 7 che vedremo oggi, che spero che voi abbiate letto, perché io li riprenderò, ma poi andremo un pochettino più veloce. Avete visto che ho messo degli estratti, perché sono capitoli corposi, poi se no ragazzi c'è da prendere l'ansiolitico, ho finito di leggere Giobbe. Sono tre capitoli di sfogo. Capitoli di disperazione pura, del grido di un dolore fisico, psicologico e spirituale di una persona. Ma tutto il libro di Giobbe è uno sfogo, una disamina delle sofferenze umane che gli stanno capitando. In capitolo 10 Giobbe crede di essere colpito da Dio senza motivo, nel capitolo 14 Giobbe descrive la fragilità e la miseria dell'uomo, nel 23 Giobbe grida a Dio, si sente esausto, abbandonato da Dio e nel capitolo 24 Giobbe descrive le ingiustizie del mondo e non capisce perché i malvagi prosperano e lui è colpito. E ricordate, se nel primo sermone avevamo visto una trentina di versetti che davano un po' l'incipit a questa storia, quindi neanche un capitolo, ma una parte di un capitolo, a paragone dei 42 capitoli di Giobbe, abbiamo detto, se Dio prende per parlare di questa storia soltanto 30 versetti, forse su quella parte lì ci dobbiamo fare poche domande, la dobbiamo prendere così per vera, e aprirebbero tante domande sui primi 30 versetti di Satana, Dio, di questo confronto, di questo dialogo. E qui però abbiamo 7 capitoli su 40 che parlano di una sofferenza umana. Capite il peso? Allora forse dobbiamo concentrarci su questa sofferenza, fare un po' di coraggio, prendersi un po' di coraggio e andare a guardare il senso di abbandono, di frustrazione di questo uomo. E allora Dio forse ci vuol far capire ancora oggi, dopo 3.500 anni di questo libro, che forse è ancora tanto attuale. E quello che viveva Giobbe non è così distante da quello che vivono oggi tante persone. E il tema di Giobbe non è la sofferenza in sé, non è una disamina su cos'è la sofferenza, cioè non è uno studio di filosofia sulla sofferenza e questo, quest'altro, ma è la sofferenza umana, cioè di come l'uomo si interagisce con la sua sofferenza, di come la vive e come si sfoga di tutto questo dolore. E torniamo alla prima domanda. Ha senso soffermarsi sulla sofferenza di Giobbe? Me la sono dovuta fare io quando ho preparato gli studi per il campo, di quando li sto rivedendo qua. Ha senso prendere uno studio su 7 sulla sofferenza di Giobbe? E io credo più che mai, e vi posso garantire, che sono sensazioni che molte persone vivono ogni giorno. Conosco tanti credenti che le vivono e si sentono in colpa per quello che stanno vivendo. E non hanno il coraggio di parlarne. Ed è bello sapere di non essere gli unici. Ed è stato bello personalmente trovare in Giobbe uno dei libri più vecchi della Bibbia. Cioè, oggi ci riflettevo con mio papà venendo giù. Cioè, ha 3500 anni almeno questo libro. Come fa a essere ancora così tanto attuale sulle sofferenze dell'umanità di oggi? È tanto attuale. Quelle frasi le potrebbero dire tante persone intorno a noi. E allora mi sono chiesto, sì, ha senso prendere del tempo e guardare la sofferenza di un uomo, perché Giobbe ce lo dice, 7 capitoli su 40, è un grido, un disperato di un uomo. E allora per chi soffre di queste cose è bello vedere un esempio, ma chi queste cose non le soffre mostra un lato dell'umanità che forse non possiamo capire. Perché chi non ha passato questi momenti, il libro di Giobbe ti aiuta a capire, a percepire quello che un uomo passa nel momento di dolore estremo. Quindi è utile per chi le soffre per non sentirsi da solo, ma è utile per chi non le soffre perché gli fa capire quello che una persona potrebbe passare e vivere. Allora iniziamo. Perisca il giorno che io nacqui, e la notte in cui si disse, è stato concepito un maschio. Quel giorno si converta in tenebre, non se ne curi Dio dall'alto, né splenda su di esso la luce. Se lo riprendono le tenebre, l'ombra di morte, resta su di esso una fitta nuvola, lo eclissi, lo riempiono di paura. Quella notte diventi preda di un buio cupo, non venga contata tra i giorni dell'anno, non entri nel novero dei mesi, e quella notte sia notte sterile e non si oda grido di gioia. Giobbe parte secco, eh? Parte subito, in quarta. Parte maledicendo il giorno della sua nascita. E anzi, va ancora più indietro. Non si ferma. La sofferenza è talmente forte che non gli basta dire vorrei non essere mai nato. Ma va ancora prima. E desidera che il giorno della sua nascita fosse cancellato dal calendario. Ti prego, fa che il mio compleanno non esista. Che quel giorno sia cancellato, che non ci sia storia, che non ci sia ricordo nell'umanità. E proprio su questo sentimento inizia il suo sfogo legato alla sua di esistenza. E Giobbe richiama la creazione come evento generativo. Nella creazione cos'è? Dio disse e la luce fu. Quindi la luce è un qualcosa che genera, che crea, che illumina, che fa vedere. Giobbe dice, io richiamo le tenebre. Io voglio che le tenebre nascondano il giorno della mia nascita. Voglio che lo cancellino, che non lo facciano più vedere. Non se ne curi Dio dall'alto. Che Dio non prenda cura di quel giorno, che in qualche modo si giri dall'altra parte, perché io quel giorno non vorrei che fosse mai successo. E richiama il senso delle tenebre, proprio per far capire la profondità. Noi vediamo dei sinonimi, ma sono 4 parole che Giobbe usa per descrivere le tenebre. Tenebre, ombra di morte, eclissi, e riempiono di paura, è la stessa parola con sfumature diverse. In qualche modo Giobbe spera che il buio cupo, quel buio più fitto, che noi non conosciamo, perché oggi è difficile essere totalmente al buio, quel buio fitto, in qualche modo, si impadronisca della notte e del suo concepimento. E Giobbe personifica la notte e l'affianca la figura di sua madre. E qui c'è tutta la poesia del libro di Giobbe. Ripeto, come ho detto al primo sermone, io non amo la poesia, ho imparato ad amarla molto di più dopo che ho letto Giobbe. Forse perché sono quelle poesie che quando ti ritrovi in alcune cose te le senti più, due come le canzoni, no? Ci sono quelle canzoni che tu le senti, ah, questa è per me, e diventa, si apre un mondo. La speranza era che la sua madre la notte fosse sterile. Nel passato c'era l'usanza di gridare quando nasceva un maschio, è nato, ancora oggi non si fa perché sennò ti sgridano, bisogna essere tranquilli, e lì, e poi c'era l'usanza per dire è nato un figlio, è nata una figlia. E Giobbe sta dicendo, vorrei che quel grido non ci fosse mai stato. Perché vorrebbe dire che io non ci sarei mai stato. Che quel momento, quella gioia, che è la gioia più bella che... Adesso, non posso parlare a nome delle madri, ma posso parlare a nome di un padre. È una gioia immensa. Che anche quando tu provi a descriverla, non riesci totalmente a descriverla. Perché quando prendi in braccio il tuo figlio, è quella sensazione di dire, ma sono riuscito a fare questa cosa? cioè questo è sangue del mio sangue, carne della mia carne. E Giobbe voleva che questo momento, quel momento che i padri e le madri capiscono, non ci fosse mai stato. E che Giobbe ha provato per sé, che ha provato per non so quante volte con tutti i suoi figli. Perché non morì fino al seno di mia madre? Perché non espirai appena uscito dal suo grembo? Perché trovai delle ginocchia per ricevermi e delle mammelle da poppare? Ora giacerai tranquillo, dormirei, avrei così riposo. Il desiderio di Giobbe era che il suo concepimento non fosse mai avvenuto. Ma dato che non poteva sperare in questo, perché dice, lì non posso farci niente, mamma e papà si sono incontrati, hanno fatto quello che hanno fatto, e sono nato io. Iniziò a desiderare di essere nato morto. E per Giobbe quella condizione, quella di essere nato morto, sarebbe stato migliore rispetto a quella attuale. Dopo aver desiderato di non essere mai nato, inizia a riflettere sul fatto che avrebbe avuto una vita più tranquilla se fosse nato morto. Ma perché nascere morto? Io mi sono fatto queste domande. Come puoi pensare e sperare di nascere morto? Per Giobbe un nato morto avrebbe avuto più pace, più riposo rispetto alla vita che stava vivendo lui. E si chiede, ma perché io non ho avuto quella cosa? Perché io ora sto soffrendo? E poi rincara ancora di più la dose, si rattriste che qualcuno si fosse preso cura di lui. La scena di prendere sulle ginocchia, all'epoca erano due cose, due momenti. Il primo è la mamma, quando era nasceva, la prima cosa che ti fanno è, adesso si chiama skin to skin, il pelle a pelle, no? Chiamarlo pelle a pelle, io non ho ancora capito perché lo chiamo in inglese. Comunque ti prendono il bambino, appena nato te lo mettono addosso, ok? Ed è un momento bellissimo. Lui dice, io vorrei che quella persona non ci fosse stata. Perché se proprio dovevo nascere, volevo che non ci fosse una madre che si prendesse cura di me. In quel modo sarei morto. E poi c'è una seconda figura, quella dei patriarchi. C'era un'usanza nei patriarchi di prendere il figlio appena nato, di metterselo in braccio, sulle ginocchia, per dire io mi prenderò cura di questo bambino. C'era quella scena lì. Quindi Giobbe richiama queste due scene, di una madre che si prende cura di un bambino e di un patriarca, di una persona importante che si prende cura di quel bambino, dice, io vorrei che queste due persone non fossero mai esistite. In modo tale che nessuno si sarebbe mai preso cura di me e io sarei nato subito dopo la nascita, sarei morto subito dopo la nascita. Giobbe è talmente disperato che non si capacita del perché la sua vita abbia avuto inizio. E non ne trova il senso. E per Giobbe morire alla nascita sarebbe stato molto meglio, perché avrebbe ricevuto quella pace che ora lui stava bramando con ogni fibra del suo essere. E poi va avanti, oppure, come l'aborto nascosto, non esisterei. Sarei come i feti che non videro la luce. E là cessano gli empi di tormentare gli altri, là riposano gli stanchi, là i prigionieri hanno tutti pace, senza udir voce da guzzino. Io... quando ho letto questo aborto nascosto ho dovuto prendere un attimo fiato. Perché è una frase che solo chi ha avuto un aborto può capire. L'aborto nascosto è quell'aborto non cercato, non voluto, che ti capita, frutto del caso, frutto della natura umana. E Giobbe sa che il caso non esiste. Giobbe sa che c'è qualcuno che guarda tutti i feti, c'è qualcuno che guarda dal momento del concepimento fino alla sua morte, e quello è Dio. E Giobbe vorrebbe essere come quei feti di cui nessuno vede la conoscenza, perché l'aborto nascosto, ed è una cosa che capita anche oggi, sono quegli aborti di cui neanche la mamma se ne accorge. Perché sono quegli aborti che tu non sai di essere incinta, magari arriva un flusso, un ciclo più abbondante, e tu non sapevi di essere incinta e perdi il bambino. Quel bambino che è stato concepito in quel momento, nessuno nell'esistenza umana sapeva che sarebbe esistito. Nessuno, neanche i genitori, solo Dio. E Giobbe dice, io vorrei essere come quel feto, come quell'aborto nascosto, di cui nessuno avrebbe mai saputo della propria esistenza. E poi descrive quel luogo dove lui immagina questi feti. E sono il luogo dove riposano gli stanchi, dove i prigionieri hanno pace e dove lo schiavo è libero. È un luogo dove chi è stanco, chi è esausto, non è più affaticato, non è più sotto la forza di questo lavoro. Giobbe è esausto e vede nella morte un luogo in cui non era più vittima del suo male e della sua sofferenza. E Giobbe, in un modo poetico, vorrebbe essere nato morto, non ricordato, senza amore, in modo tale che la sofferenza che stava provando non sarebbe mai così arrivata. Questo quadro è abbastanza macabro. Siamo d'accordo? Sembra un po' Dante. Sembra un po' Dante con l'inferno, questi quadri un po' macabri, li vedi tutti cupi, con tutte quelle... Sembra questo, però è un uomo che nel momento in cui è esausto, riverso per terra, senza energie, dice: io non ce la faccio più. Io non ho più energie per andare avanti. E Giobbe esprime l'esperienza del riposo di un morto che è quello sereno. Sapete, io l'ho fatto soltanto una volta nella mia vita, quello di andare a vedere la camera mortuaria di una persona, no? Voglio ricordarmela di solito come sono in vita, scelta mia. Però è vero che chi ha sofferto tanto per una malattia e arriva nel momento che tu lo vedi proprio esausto, devastato dalla malattia, quando muore sembra sereno. In qualche modo il corpo si rilassa, in qualche modo il corpo riprende quella forma senza il peso della sofferenza. E Giobbe dice: vedi, quel morto in quel momento sta meglio di me. Io vorrei essere sereno come quella persona che è morta. E questo ci deve far capire l'enorme sofferenza che Giobbe stava provando in quel momento. Ah, se il mio travaglio si pesasse, se le mie calamità si mettessero tutte insieme sulla bilancia, sarebbero trovati più pesanti della sabbia del mare. Ecco perché le mie parole sono temerarie, e volesse pure Dio schiacciarmi, stendere la mano e tagliare il filo dei miei giorni. Sarebbe questo un conforto per me. Esulterei nei dolori che Egli non mi risparmia, perché non ho rinnegato le parole del Santo. Giobbe invoca Dio, non ce la fa più. E gli chiede di stendere la sua mano, di porre fine alle sue sofferenze. E stendere la mano in ebraico contiene l'idea di lasciare liberi i prigionieri. È come in qualche modo che Dio avesse in mano i fili di questi prigionieri e dice: lascia la tua mano aperta, che io possa scappare. Che io possa veramente in qualche modo non sentire più quel peso. E il fatto di dire che Dio teneva i fili riconosceva che quello che gli stava capitando era in mano di Dio. Perché se no l'avrebbe chiesto a qualcun altro. Il fatto che lo chiedesse a Dio: lascia la tua mano libera, è perché sapeva che la sua vita, i suoi fili, la sua sofferenza era in mano a Dio, anche se non capiva il motivo. Giobbe è consapevole che Dio è in mano ed era l'unico che poteva liberarlo, e lui vede nella morte il mezzo della liberazione. Ma il suo scopo non era morire, lui voleva essere libero. Voleva smettere di soffrire. E poi va ancora avanti. Non appena mi corico, dico: quando mi alzerò? Ma la notte si prolunga e mi sazio di getizioni fino all'alba. La mia carne è coperta di vermi, di croste polverose. La mia pelle si richiude, poi riprende a suppurare. I miei giorni se ne vanno più veloci della spola, si consumano senza speranza. Ricordati che la mia vita è un soffio e l'occhio mio non vedrà più il bene. E Giobbe adesso parla delle sue notti. Notti di dolore, di sofferenza. E lo scenario è questo. Appena si sta per addormentare, si chiede quando finirà la notte. Non so se vi è mai capitato, ma la notte, in teoria, è un momento di ristoro, no? Tu vai, sai che ti riposi, e il giorno dopo inizia una giornata. Poi magari sarà una giornata pessima, ma almeno ti riposi in quel momento lì. La notte si prolunga, diventa infinita per lui, è una notte di agitazioni. Il suo stato d'animo è agitato, teso, dolorante, e la notte che per tutti è un ristoro, per lui è un tormento. Quest'ansia, questa angoscia è tremenda, perché Giobbe sapeva che doveva essere un momento di ristoro, ma diventa ancora un momento di prova aggiuntiva dopo la giornata. E se durante il giorno il tempo vola, bene o male passa, vedi le persone, c'è dell'attività intorno a te, io non so se qualcuno ha mai sofferto di insonnia, ma quanto è brutto, non passa più. Un minuto ti sembrano 40 ore. Giobbe viveva questo tutta la notte. Un'angoscia talmente tale che i minuti diventavano ore, le ore diventavano eterne. E a tutto questo, stato d'ansia, si aggiunge il dolore fisico, una pelle cosparsa di croste e di vermi, ferite che si chiudono e che poi si riaprono. E Giobbe si rivolge a Dio e per prima cosa si ricorda della brevità della sua vita. La sua vita stava passando più veloce della spola. Sapete cos'è la spola? Io sono dovuto andarla a guardare, non è un termine che... se avete mai giocato all'aquilone, la spola è quel rotolino di filo che quando l'aquilone vola via, voi vedete che in poco tempo esaurisce il filo, no? Lui sta dicendo, questa è la mia vita, in 2 secondi è finita. Perché ti stai prendendo tempo a far soffrire una persona che la sua vita ormai è finita? Perché ti stai incaponendo così, Dio? Perché mi stai facendo soffrire così? Giobbe si lamenta con Dio. E poi dice, infatti, sono forse il mare o un mostro marino che tu ponga intorno a me una guardia? E Giobbe si lamenta del fatto che Dio lo stava sorvegliando e tormentando. E usa questo paragone del mostro marino. Giobbe si sentiva come in una condizione subumana in cui il vero Dio lo stava sorvegliando come si sorveglia un nemico sconfitto. Perché mi stai venendo? Perché mi tieni un prigioniero? Perché mi fai sentire questa prigione? Quando dico il mio letto ti darà sollievo, il mio giaciglio alleverà la mia pena, tu mi sgomenti con sogni, mi spaventi con visioni, io preferisco soffocare e queste mie ossa preferiscono la morte. Io mi sto consumando, non vivrò per sempre, ti prego, lasciami stare, i giorni miei sono come un soffio. Che cos'è l'uomo che tu ne faccia tanto caso, che tu ti interessi a lui? Lo visiti ogni mattina e lo metti alla prova e ogni istante. Quando cesserai di tenere lo sguardo fisso su di me? Quando mi darai tempo di inghiottire la mia saliva? Se ho peccato, che ho fatto a te, o guardiano degli uomini? Perché hai fatto di me il tuo bersaglio a tal punto che sono divenuto un peso a me stesso? Perché non perdoni le mie trasgressioni, non cancelli le mie iniquità? Poiché presto giacerò nella polvere, tu mi cercherai, ma io non sarò più. E Giobbe accusa Dio di spaventarlo. Ne sonno con incubi e sogni tale che non sarebbe neanche potuto scappare dalla sofferenza. Cioè, lo scenario è, io non riesco a riposarmi di notte, il tempo si dilata, il tempo si prolunga, mi addormento e tu mi mandi degli incubi. Tu mi mandi degli incubi che non mi fanno neanche riposare in quel breve momento e mi svegliano. Neanche nel sonno Giobbe riusciva a scappare dalla sua sofferenza. Neanche nel sonno Giobbe riusciva a trovare un sollievo dalla sua sofferenza. Giobbe chiede a Dio, lo implora di lasciarlo stare, perché Dio avrebbe dovuto perseguitarlo, tormentarlo, ossessionarlo, quando la sua vita stava giungendo alla fine. Lasciami stare, Dio, ti prego, lasciami stare. Dimenticati di me, fammi morire. E conclude questa esamina chiedendo a Dio di mostrargli dove avesse sbagliato, il motivo per cui gli stesse capitando tutto questo. Perché Giobbe, dei primi 30 versetti, non sapeva nulla. E ricordate cosa è successo? Ha perso tutta la famiglia. La moglie è stata molto d'aiuto, ma la capiamo, aveva perso anche lei i figli, aveva perso anche lei la casa. Stava male, bastava un niente per morire, non aveva ristori niente, e dice, perché? Perché? Perché a me? Cosa ti ho fatto di male? E Giobbe, di fronte a tutto questo dolore, aveva 2 opzioni. La prima era tenersi tutto dentro. E tanti, tantissimi avrebbero fatto questo come lui. E oggi tanti, tantissimi fanno come lui, come una persona che si tiene tutto dentro. Avrebbero sofferto in silenzio, senza esprimere quello che vivevano. Ma perché? Perché un uomo, anzi un figlio di Dio, non può sfogare il suo dolore? Perché non può farlo? Giobbe dà libero sfogo al suo pensiero, alle sue sofferenze, e Giobbe ha bisogno di gridare al mondo la sua sofferenza. Questo è un grido. Non possiamo pensare che sia un momento, è un grido. Non ce la faccio più, sono esausto, non ce la faccio, non ho più energie, sono un morto che cammina. Ma dobbiamo arrivare a delle conclusioni. Giobbe non arrivò mai a maledire Dio. È Satana si era sbagliato. Satana ha sbagliato in grande. Giobbe non arrivò mai a maledire Dio. Giobbe in tutto questo parlare non peccò. Non possiamo pensare che sfogarsi, parlare delle proprie sofferenze, anche in modo diretto, sia peccare. E si pensa di dire sto male, sia rinnegare la bontà di Dio. Giobbe non l'ha mai rinnegata, anzi, cosa ha detto? Tu doni e tu porti via. Sia lodato il tuo nome. Era consapevole che Dio era sovrano e questo non era mai stato messo in discussione. In nessuna di queste parole, in nessuno di questi capitoli, Giobbe ha mai messo in discussione che Dio è sovrano e Dio poteva fare quello che voleva. Però Giobbe si chiede il perché di queste sofferenze, Giobbe si chiede come mai non trova riposo e ristoro, Giobbe si chiede il perché di tutto questo. E questo non è peccato, è essere umani. E una cosa molto importante, anche se desiderava morire, non ha mai contemplato il suicidio. Non gli è passato proprio dalla mente. E dicevo, Giobbe non era difficile ammazzarsi, Ragazzi, bastava un gradino. Giobbe non ha mai e poi mai pensato al suicidio. E può sembrare che dai discorsi di Giobbe, che se ne avesse avuto la possibilità di uccidersi l'avrebbe fatto, ma non è così. Stendi la tua mano e liberami. Di chi è in mano la vita di Giobbe? Dio. Chi poteva togliere la vita a Giobbe? Dio e nessun altro. E Giobbe dice, non capisco questa sofferenza, vedo nella morte una soluzione, ma sei tu che decidi. Satana poteva uccidere Giobbe? No. Di chi è la vita in mano? Dio, solo Dio. E Giobbe, in qualche modo, ne è consapevole e lo fa suo. Giobbe mette Dio e la sua volontà al centro e non la sua sofferenza. Alla fine Giobbe rimette tutto nelle mani di Dio e nella sua volontà. Allora mi chiedo cosa possiamo imparare oggi. E partiamo da un presupposto, gridare la propria sofferenza non è sbagliato, non è rinnegare Dio, non è svalutare la bontà di Dio. Siamo fatti di anima, corpo e mente, ogni tanto la nostra mente ha bisogno di gridare. E Giobbe aveva l'esigenza di gridare la sua sofferenza, e questo non viene capito da tutti, come vedremo poi nelle prossime puntate. Anzi, è stato il capo d'accusa verso Giobbe, le sue parole. Non tanto quasi quello che gli capitava, ma anche diversi amici hanno detto, beh, però non puoi parlare così, No, buon credente, non lo può fare. Ma questo lo vedremo le prossime volte. Ma Giobbe non peccò, e vivere la sofferenza non è peccato, vivere la paura, l'angoscia, ansia, non è peccato. Giobbe l'ha vissuta in maniera profonda e viscerale, e vi consiglio, nel momento felice della vostra vita, di andare a leggere tutti i vari capitoli che vi ho detto, vedrete la sofferenza umana. Vedete proprio la descrizione della sofferenza umana. Ma Dio rimane Dio. Dio rimane Dio. Giobbe, non uccidendosi, mettendo la volontà di Dio al centro, non rinnegando mai la sua bontà, ha dichiarato che Dio rimane Dio, che la sua vita è in mano sua. E Giobbe dichiara che la sovranità di Dio, anche se non la capisce, anche sopra le sue emozioni, rimangono queste sottomesse a Dio. Rimangono sottomesse alla sua volontà. E cosa ci ricorda tutto questo? Poi giunsero in un podere detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli, sedete qui finché io abbia pregato. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e cominciò a essere spaventato e angosciato, e disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qua e vegliate. Andò un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che se fosse possibile quell'ora passasse oltre da lui. Diceva, Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Credo che vedere questo brano insieme a quello di Giobbe ci fa capire due cose fondamentali. La prima è che Giobbe non è l'unico ad aver provato la sofferenza, quell'angoscia mortale. Quella sensazione di perdere un po' il controllo, perché anche Gesù, nei uno dei momenti peggiori della sua vita, ha avuto l'anima con una tristezza, con un'angoscia mortale. E secondo che Giobbe parzialmente, ma Gesù totalmente, misero questa emozione sottomessa alla volontà di Dio. Questa è fede. Questa è certezza che io soffro, ma Dio rimane Dio. La sua volontà è inattaccabile, la sua misericordia non viene meno. Giobbe non ha mai intaccato nella sua testa che Dio fosse misericordioso. Gesù con la sua sofferenza ci ricorda che anche noi possiamo soffrire. Con la sua obbedienza ci insegna come guardare la nostra sofferenza. La fede di Giobbe non è cieca, non è passiva. Si lamenta, grida del suo dolore e chiede a Dio spiegazioni e protesta anche contro l'ingiustizia che pensava di vivere. Comunque, ingiustizia era. Poi Dio ha in mano ogni cosa e noi lo capiamo dopo il motivo per cui è successo tutto. E lo capiamo perché oggi, a distanza di 3500 anni, l'esempio di Giobbe riecheggia in una maniera enorme. Ma Giobbe non rinnega mai Dio, anche quando tutto sembra assurdo, continua a guardare a Dio. Giobbe dimostra che l'uomo può restare fedele a Dio anche quando il mondo è ingiusto e che la vera fede non si basa sulla spiegazione del dolore, ma dall'attraversarlo senza rinnegare la verità di Dio. E questo ci insegna che noi possiamo sfogarci, ma che lo sfogo ha senso se rimane in noi chi noi siamo e chi è Dio. Possiamo farlo. Fratelli e sorelle, amici, compagni di viaggio, possiamo sfogarci. Ma dobbiamo ricordarci che Dio è Dio. Che la sua sovranità è sopra ogni cosa, sopra la mia vita, sopra le mie sofferenze, sopra le mie angosce, sopra le mie paure. Che Dio rimane Dio. E che anche se a volte non capiamo il perché di determinate cose, che siano un po' come detto Deborah oggi, cercate o capitate, Dio rimane Dio. In quel deserto, Dio rimane Dio. Vuoi sfogarti, sei libero di farlo, ma ricordati che Dio è Dio, che la tua vita è nelle sue mani, decide Lui per te. E sono convinto che anche per questo Kierkegaard disse nella sua opera questo: se non avessi Giobbe, non posso spiegarvi minutamente e sottilmente quale significato e quanti significati abbia per me. Io non lo leggo con gli occhi di come si legge un altro libro, me lo metto per così dire sul cuore. Come bambino che mette il libro sotto il cuscino per essere certo di non averlo dimenticato la sua lezione quando al mattino si sveglia. Così la notte mi porta a letto il libro di Giobbe. Ogni sua parola è cibo, vestimento e balsamo per la mia povera anima. Che questo libro non sia solo un libro di sofferenza, perché vedremo che non è solo un libro di sofferenza, ma un libro in cui Dio dichiara chi è. E in cui vedremo tante bugie che ancora oggi vengono. Che sia un libro che porti balsamo ad ognuno di noi, a chi soffre, perché abbiamo una persona che 3500 anni fa ci ha fatto vedere che nella massima, io non so quante persone possono soffrire più di Giobbe, sinceramente, umanamente penso che abbia toccato il fondo, e Giobbe dice, anzi Dio ci dice, guarda Giobbe, guarda, lui ha gridato, si è sfogato, poi ci abbiamo anche discusso insieme, poi lo vedremo. Ma guarda Giobbe, guarda come lui ha gestito la sofferenza e di come mi ha guardato. Vorrei che passassimo un momento di preghiera, e in cui va benissimo anche il silenzio. Io penso che dopo certi argomenti il silenzio sia più che un accetto, ma che non sia un silenzio verso Dio, ma sia al massimo un silenzio comunitario, dove ognuno di noi può andare di fronte a Dio e guardare a Lui, guardare quello che Lui ha fatto. E se c'è della sofferenza in questo momento nella vostra vita, andate a Dio e parlatene con qualcuno. Non tenetevi tutto solo, non tenetevi tutto per voi, ma pregate e chiedete aiuto. Preghiamo un attimo e poi dopo faremo ancora un inno.